After Hockey
con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio.
Buonasera, ben ritrovati da Massimo Micoli, in regia Gianni Zocchi per questa edizione di After Hockey. L'Ambripiotta a riposo, Lugano ha giocato, un Lugano a due facce. Primi 20 minuti disastrosi, poi la grande rimonta e una vittoria d'autorità dei bianconeri. Bianconeri che hanno battuto in trasferta la capolista Servette 7-4. Gli altri risultati: Berna 5, Rapperswil 6, Friburgo 3, Bien 6, Langnau 2, Ajoie 3 al supplementare, Losanna 3, Kloten 4, Zugo batte Zurigo 3-2. Questa è la classifica. Servette al comando con 72 punti, Bien 71, Zurigo e Rapperswil 62, Friburgo e Berna 57, Davos settimo con 55, poi Kloten 53, Zugo 52, decimo l'Ambripiotta a quota 45. Sotto la linea dei pre-playoff, Langnau e Lugano 44, Losanna 40, chiude la Joie a quota 33. Salutiamo, abbiamo un graditissimo ospite, Pier Giorgio Giambonini in studio. Ciao Giambo.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera Giambo e ben ritrovato Paolo Laurenti.
Ciao, buonasera a tutti.
Senti Paolo,
buonasera anche a Giambo.
So che sei andato a curiosare da Gianni Nazzi così. Allora, la domanda che ci siamo fatti: cosa è successo nello spogliatoio dopo i primi 20 minuti? A te la parola.
Ma è quello che abbiamo chiesto, che ho chiesto a Gianni Nazzi, e lui dice: ma non è successo nulla di particolare, se non una presa di coscienza del fatto che finire 3-0 il primo tempo è anche il modo in cui si era sotto per 3-0 non andava bene. È stata una presa di coscienza poi sul ghiaccio con qualche elemento che ha innalzato il proprio livello, uno su tutti Arcobello, quindi non c'è stata, a quanto ci viene detto, evidentemente sono cose da spogliatoio, quindi spesso e volentieri è difficile risalire all'intera verità, però non è successo porte che sbattono, tavoli che saltano per aria, urla e schiamazzi, ecco, nulla di tutto ciò ci è stato confidato, però sul ghiaccio c'è stato un segnale davvero fortissimo.
Pier Giorgio, subito da te. Intanto ricordo il numero per i nostri radioascoltatori per i messaggi: allo 079 620 8809. Anche per te Giambo, di primo impatto, cosa dire di questa partita?
Ma direi che è stata una serata clamorosa. Non è clamoroso tanto il fatto che Lugano sia andato a vincere a Ginevra, lo aveva già fatto 2 volte su 3 la scorsa stagione, non era stato lontanissimo dal riuscirci anche a fine settembre, quando era però crollato mi sembra negli ultimi 7-8 minuti di partita. Clamoroso perché stasera è successo tutto e poi il contrario di tutto, per la gioia di chi segue questo sport. Io dico spesso, per fortuna nostra e di tutti gli appassionati, l'hockey non è una scienza esatta, e stasera nel primo tempo è successo l'incredibile in negativo, con il Lugano incapace di trovare la porta del Ginevra per 11 minuti sotto di 3-0 la prima pausa, un primo tempo praticamente fallito su tutta la linea, a cominciare dal portiere, quando anche Koskinen ci mette del suo, le cose non possono che mettersi male. Poi però altrettanto clamoroso e importante, significativo, è il modo in cui il Lugano questa partita è riuscito a riprendere in mano, come ha aggredito il secondo tempo, come lo ha addirittura nominato, nella stessa misura in cui il Servette aveva dominato il primo, il Lugano ha dominato il secondo, 4 reti in 11 minuti e mezzo, e poi comunque la notizia vera del giorno è il ritorno in primissima linea di Capitan Arcobello, che non segnava da una vita e mezzo, e stasera ha segnato con gli interessi, lo si è visto anche lui, non lo si era visto nel primo tempo, lo si è visto anche lui su buoni e concreti livelli a partire dal secondo.
Al microfono di Omar Mesciallo, abbiamo ascoltato ieri sera in parte, poi oggi in giornata Arcobello, insomma, si era lavato praticamente la testa, aveva messo tutte le sue colpe, insomma, finalmente c'è stata una risposta non solo sua ma di altri giocatori un po' in che erano rimasti, anzi un po' troppo in ombra, prima Paolo poi Pier Giorgio.
Ma diciamo che per certi versi si è visto lo stesso Lugano delle ultime tre sconfitte, ma mi spiego, in alcuni momenti delle partite perse, il primo tempo col Berna, il secondo con Lagnau, l'inizio contro l'Ambri Piotta nel derby, un Lugano che ha creato tanto ma che non segnava, e questa sera invece è riuscito a concretizzare le occasioni che si è andato a creare, un pizzico qualcosa in comune rispetto alle ultime tre partite c'è anche stasera, però davvero è clamoroso come diceva Giambonini, anche l'atteggiamento della squadra di Luca Cesignazzi tra il primo e il secondo tempo, perché nel primo era praticamente in balia degli avversari, non riusciva a vincere contrasti, non riusciva a uscire dal terzo, e nel secondo quasi come per magia è vero che quel gol iniziale subito di Connolly forse ha acceso la lampadina, tra l'altro prestazione sontuosa di Connolly, io ho detto in cronaca che forse qualche volta sarebbe bello vederlo alle assi contrastare, però comunque ha chiuso questa sera con 5 punti, forse è giusto e meglio che faccia i punti piuttosto che qualche contrasto, ci sarà modo poi per svolgerlo, qualche check alle assi quando si entrerà nella fase calda della stagione, dotato tra l'altro una prestazione di grandissima eleganza, di calma davvero incommensurabile quella di Connolly, che tra l'altro appunto ha fornito diversi assist, e quindi direi che stasera è stata la concretezza che ha ritrovato il Lugano.
Assolutamente sì, vorrei semplicemente aggiungere che cospargersi il capo di cenere non basta, le parole lasciano il tempo che trovano, sono i fatti che contano, sappiamo benissimo tutti quanto Arcobello sia in grado di fare o di non fare, purtroppo da metà novembre non faceva, stasera è tornato a fare, ha segnato 3 reti, vabbè l'ultima porta vuota, comunque per 2 tempi si è rivisto buona parte del suo repertorio, già sul primo gol di Connolly il suo assist era stato molto bello, e poi Connolly, appunto come dicevi tu, non è un giocatore che vale assi, è un giocatore che spesso dà un po' l'impressione di essere quasi indisponente, gira,
sì,
alla larga, gira alla larga dalle famose zone dove fa male, però poi ha un colpo d'occhio e ha una mano che sono notevolissimi, sono di classe, del resto non la si costruisce sul nulla, una carriera da 800 partite in NHL non si vince con nulla, una Stanley Cup. Stasera un gol, 4 assist, è un giocatore che quando ha, diciamo pure, quando ha voglia, quando è ispirato, insomma, una via di mezzo tra la voglia e l'ispirazione, la differenza la può fare. Stasera non ha sbagliato nulla, mentre proprio nel derby non più tardi di 4 giorni fa lo avevamo visto, oltre che girare alla larga, sbagliare dei dischi clamorosi proprio in fase di appoggio ai compagni.
C'è un messaggio di Marco allo 079-620-8809, Pier Giorgio appunto, che diceva: l'altra sera nel derby vedevo perdere il disco e giocatori anche importanti che ci mettono sempre impegno, anziché riaggredire l'avversario che gli aveva rubato il disco, pattinava tranquillamente. Anche qui qualcosa di diverso si è visto finalmente.
Ma forse lo potrà dire meglio Paolo, che la partita l'ha vista sul posto. Per quello che abbiamo visto noi, possiamo dire che il primo tempo è stato giocato di nuovo così dal Lugano,
sì.
senza grinta, senza determinazione, con poca disciplina anche in fase difensiva, al di là della papera di Koskinen, anche il 2-0, 4 giocatori attorno alla porta, sì, assolutamente passivi, poi il 3-0, vabbè, deviazione sotto porta tra i gambali di Koskinen, non darei delle responsabilità al portiere, però il primo tempo è stato una continuazione dei difetti del Lugano emersi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, diciamo pure sull'arco di tutta la stagione. Poi, ripeto, clamoroso è stata la capacità del Lugano di cambiare registro e di mettere in pista tutto quello che non era riuscito a mettere nel primo tempo, nelle ultime partite, negli ultimi mesi, nell'ultima stagione.
Forse volevo aggiungere, forse non è tutta farina del sacco bianconero, nel senso che probabilmente anche un pizzico di presunzione, un pizzico di superbia, la capolista l'ha avuto. 3-0 dopo il primo tempo contro Lugano, che appunto nei primi 20 minuti non ha mostrato alcun argomento, forse inconsciamente anche la formazione di casa ha tirato un po' i remi in barca, non ha più dato il 100%. Poi però quando devi insomma ridare il 100%, poi non è più facile fare il click all'interno di una partita, e Lugano è stato bravo invece a continuare dritto per la sua strada. Io credo che anche un pizzico di questo elemento va riconosciuto, senza togliere i meriti che abbiamo finora sottolineato della squadra bianconera, che ha dato anche un segnale importante, perché stasera mancavano Beh Granlund, che dovrebbe rientrare la settimana prossima, ma mancava anche colui che era stato definito il migliore degli stranieri fin questo brutto periodo bianconero, vale a dire Josephs, e oltretutto mancava anche Calle Anderson, ma credo che a livello difensivo ci arriveremo tra poco, Massimo.
Esattamente, Pier Giorgio.
Sì, allora di questa partita l'archiviamo dicendo che è durata 18 minuti da una parte, 3-0, e 42 minuti dall'altra, 7-1. Poi va ricordato forse un altro episodio, secondo me fondamentale, al 27esimo con Lugano in 5 contro 3 sul 3-1 per il Ginevra. Il Lugano si è fatto scappare, ha concesso un break che il Ginevra è andato vicinissimo a concretizzare, sarebbe stato il 4-1. Di lì è cambiata la partita. Il Lugano un attimo dopo ha segnato il 3-2 con Carr, e da lì in avanti il Lugano non ha praticamente mai più mollato il controllo del confronto. Ecco, queste sono le due cose. Poi hai fatto bene a ricordare l'assenza di Josephs, che in effetti degli stranieri ultimamente era apparso il più, se non il più produttivo, perché di stranieri produttivi c'era solo sì. Granlund dal momento assente, sicuramente il più impegnato. Stasera la sua assenza poi oltretutto costretto Gianni Nazzi a rivedere una volta di più le linee, spostando Morini con Connolly e Arcobello in quella che è stata davvero la linea più produttiva.
Infatti tra poco ascolteremo Giovanni Morini super sorridente ai nostri microfoni, il microfono di Loris Prandi, tra poco lo ascolteremo. Intanto da interpretare questo messaggio scrive Mauro allo 079 620 8809: bonifico al momento giusto, punto di domanda. Paolo?
Immagino per chi abbia puntato, no, non ho capito.
È anche difficile da interpretare. Comunque scrive così. Poi invece Pietro Lacamorine: dalle stalle alle stelle in un clock incredibile. A proposito di clock, sentiamo prima Paolo che l'ha visto sul ghiaccio, e poi Pier Giorgio se vuole aggiungere qualcosa. Paolo.
Ma, direi prima impressione positiva, giocatore arrivato ieri, due settimane che non giocava, ha dovuto attendere appunto che le due squadre, due general manager riuscissero a completare la trattativa. L'ho intervistato dopo la partita, quindi vi proporrò l'intervista domani nella seconda edizione di Retorno Sport alle 12.50. Stamattina si è dovuto svegliare presto perché c'erano da completare le ultime formalità, poi 6 ore di viaggio in pullman, quindi ecco, diciamo, perché per tutte queste premesse ha fatto una partita solida, discreta, ha giocato, ha puntato evidentemente la sua prestazione sulla semplicità, è dotato di un buon fisico, quindi sicuramente la prima impressione è buona.
Pier Giorgio, abbiamo visto anche sul nostro monitor, più di una volta l'abbiamo visto disimpegnarsi bene col disco, bastone disco, insomma, come si dice al bar, gli dà del tuo al disco quando lo tratta col bastone.
Beh, è un giocatore ancora relativamente giovane, se non sbaglio ha 27 anni, ma ha già alle spalle una certa esperienza. Non credo che sarà un giocatore alla Nummelin o alla Sarijärvi, per dire, è un difensore piuttosto difensivo, ma che il Lugano ha voluto e ha ingaggiato perché possa dare solidità a una difesa corta di numero e a un assetto difensivo che nelle ultime settimane, diciamo pure sull'arco di tutta la stagione, salvo qualche raro periodo di illuminazione, un assetto difensivo piuttosto diciamo lunatico da parte di questo Lugano. Ecco, questo è un giocatore che dovrebbe poter garantire maggiore solidità sul fronte difensivo.
Sicuramente Paolo farà meglio del suo predecessore.
Peggio,
sì,
impossibile. Appunto, peggio impossibile.
Esatto. Con Caschi però si attendeva che desse più spunti offensivi, oltre a non darli difensivi. Questo, come diceva Pier Giorgio, è un difensore maggiormente a vocazione difensiva e anche una pedina in più, perché Lugano si è ritrovato ad essere comunque corto in difesa. C'erano sei difensori e giocavano quelli, che giocassero bene o male. Anche Giannazzi ha fatto giocare questi qui. Da dietro, a livello di giovani, Ugazzi qualche presenza, ma non mi sembra che si abbia proprio l'intenzione di puntare su di loro, e quindi il Lugano a livello anche numerico era piuttosto alle corde, diciamo così.
Allora, Giovanni Morini spesso si è presentato nei momenti più difficili al microfono, ci ha sempre messo la faccia e oggi appunto è arrivato finalmente allegro al microfono di Loris Prandi. Insomma, si sofferma innanzitutto su un punteggio d'altri tempi, ascoltiamolo.
Sì, è stato incredibile la reazione di tutta la squadra sotto 3-0 con un primo tempo francamente dominato da loro. Non avevamo più nulla da perdere, volevamo mostrare a tutti il nostro carattere e penso che abbiamo fatto un grandissimi 40 minuti.
Un primo tempo così, poi per la verità a Ginevra ogni tanto ci può anche stare con il lungo viaggio. Quello che ha sorpreso in bene questa sera è la veemente reazione. Nello spogliatoio cosa è successo nella prima pausa?
Senso, siamo riusciti finalmente a mettere in pratica quello che vogliamo, giocare semplice, giocare con intensità. Hanno fatto un grandissimo lavoro i nostri leader, Arcobello, Connolly, ma anche tutti gli altri, anche il power play è stato fondamentale con quel gol, tanto di cappello a tutti, e penso che oggi i leader hanno mostrato la via per tutta la squadra.
E non soltanto sorprendendo il Ginevra Servette, ma dominandolo, schiacciandolo dall'inizio del secondo tempo, perché da lì i ruoli si sono completamente ribaltati.
Sì, è la dimostrazione che il potenziale c'è, spetta a noi giocatori metterlo in pratica ogni partita, non sempre questa stagione siamo riusciti, per dirla in modo semplice, però vediamola come un nuovo inizio, abbiamo ancora una parte importante di campionato da giocare, dobbiamo continuare a giocare, poi vedremo la fine.
Pensi che si siano sbloccati quegli uomini che si sapeva poter dare molto di più? Penso ad Arcobello che stasera torna a segnare 3 gol dopo forse 6 anni addirittura, per dirne solo uno.
Arco fa sempre un grandissimo lavoro, magari da fuori non si vede, ma noi in squadra lo apprezziamo, porta sempre un sacco di leadership, è il primo che insiste su giocare semplice, fa sempre giocate altruiste per la squadra, ottimi cambi, da parte nostra non c'è mai stata nessuna critica nei suoi confronti, siamo tutti molto felici che è finalmente riuscito a fare 3 gol, a anche ottenere il risultato per tutto quello che fa per la squadra, ma penso che tutta la squadra, come squadra, se giochiamo come oggi, siamo davvero forti, l'abbiamo dimostrato battendo la prima in classifica e non abbiamo bisogno solo di 2 o 3 giocatori, ma appunto di 22.
Insomma, queste le parole di Giovanni Morini, prima Pier Giorgio e poi Paolo, un po' troppo buono verso qualche compagno, già no, gentile, va.
Allora, 3 verità ha detto Morini, comunque, come sempre, perché Morini è un ragazzo onesto che non si nasconde dietro un dito. Allora, è vero, il Lugano giocando come oggi, si è dimenticato di dire come oggi nel secondo e terzo tempo, è una squadra forte che può battere chiunque, questo non si scopre certo stasera. Ha parlato di leader, è vero anche questo, i leader stasera ci sono stati, purtroppo per il Lugano non ci sono stati per buona parte delle precedenti 35 partite. Ha detto che Arcobello è un giocatore che gioca talmente semplice, qui mi permetto una battuta, nelle ultime partite, nelle ultime settimane giocava talmente semplice che il più delle volte non lo vedevi in pista.
Paolino?
Beh, evidentemente non possiamo aspettarci che tra compagni si lavino insomma i panni sporchi davanti ai microfoni, quindi certamente su Arcobello non credo fosse un problema d'impegno. Si è criticato tanto il capitano bianconero perché lui è stato un po' il capofila della della sommossa anti-McSorley, definiamola così, con la sua intervista, insomma, ha fatto iniziare a rotolare la palla di neve che poi si è trasformata in valanga, e quindi era logico aspettarsi che col cambio allenatore potesse aumentare il suo livello. Non andava bene prima con McSorley, ah beh, adesso che è cambiato secondo quanto voleva lui, allora il rendimento deve anche innalzarsi, e questo non è successo. Ecco anche perché insomma era finito nel mirino delle critiche, non solo per i numeri di gol e assist che sono deficitari rispetto al recente passato, ma anche proprio per questo, perché comunque lì i panni sporchi li si era lavati a mezzo stampa, con tutte poi le conseguenze che ci sono.
Prima di chiudere, ormai siamo nella parte finale del nostro appuntamento, ricordo la classifica per quanto riguarda la testa: Servette 72, Bien 71, l'abbiamo letta in apertura. Poi il Davos è al settimo posto con 55, Zugo a quota 52, decimo Lambripiotta 45, poi Lugano e Lagnau 44, Losanna 40, e domenica... c'è un turno veramente interessante. Iniziamo da Lugano e dal pomeriggio di domenica, Pier Giorgio.
Prima di tutto ancora una cosa sulla classifica: stasera abbiamo visto il Clotaire andare a vincere a Losanna e la Joie vincere nell'overtime a Lagnau. La classifica ormai dice che le prime nove sono dove sono, dal decimo posto in giù ci sono quattro squadre che si faranno fuori l'ultimo posto nei pre-playout. Poi ci sarà l'undicesima e la dodicesima che andranno in vacanze anticipate, e la tredicesima che dovrà giocarsi il play-out. Queste quattro squadre sono Ambrì 45, Lagnau e Lugano 44, Losanna 40, con una partita in più giocata. Quella messa peggio è Losanna, però prima di dire la stagione è ripartita stasera per il Lugano, appunto aspettiamo, come stavi dicendo tu, le prossime, perché non dobbiamo dimenticare che il Lugano in stagione una sola volta è riuscito a vincere due partite di fila, ne ha vinte addirittura quattro, ma è stato l'unico episodio. Le due ticinesi tornano in campo in pista domenica. Lugano il pomeriggio ospita il Davos e Lambrì la sera ospita il Losanna, dopo una settimana piuttosto tranquilla di preparazione.
Allora, solo una battuta da Paolo prima di liberarlo. Paolo, cosa ti aspetti dopo questa vittoria? Perché deve dare continuità a questo punto il Lugano.
E certo, è quello che anche nel post partita si auguravano tutti i giocatori, insomma, bisogna dare continuità nella prestazione, ma ora serve anche e soprattutto il risultato, insomma, bisogna portare a casa più punti possibili, quindi credo, è vero che stasera ha segnato 7 gol, tra l'altro Ginevra reduce nell'ultima partita anche da un 7-5 in cui insomma sta giocando partite da altri tempi, la formazione in testa al campionato. Credo che però debba ritrovare Lugano soprattutto una certa disciplina difensiva. Bene che si siano sbloccati certi giocatori, che abbiano fatto 5 punti Connolly, tripletta Arcobello, ma secondo me bisogna ritrovare una maggiore solidità difensiva per poter poi ambire a risalire, insomma, la classifica.
Pier Giorgio Giambonini, chiudiamo con te, rimani ovviamente con noi. Paolo, un'ultima battuta: tornerà in pista anche Lambripiotta, però tu hai qualcosa da svelarci?
Niente di particolare, però è una notizia carina. Lambrì, finito il derby, si è concesso 2 giorni di riposo, il derby vinto alla Cornera Arena martedì, 2 giorni di riposo proprio perché tornerà in pista solo domenica sera. 2 giorni di riposo che sono serviti parecchio anche a coach Luca Cereda, che ha mantenuto una promessa fatta proprio negli studi della nostra televisione durante i mondiali di calcio, ospite di Indoanem, stuzzicato sui ricordi di un suo predecessore, illustre predecessore, Roland Fomenten, che negli anni 90 aveva promesso che in caso di ritorno al successo del suo Ambrì a Lugano sarebbe tornato a casa. Luca Cereda era stato in qualche modo costretto a fare lo stesso tipo di promessa.
A piedi,
A piedi, certo, a piedi. Non aveva detto a piedi, vabbè, comunque a piedi, lo sottolineiamo. E martedì notte Luca Cereda, accompagnato da Paolo Duca e da un paio di membri dello staff tecnico dell'Ambrì, è tornato a piedi, non fino ad Ambrì ma fino nel Bellinzonese, dove lui vive. È arrivato a casa alle 5:30 del mattino con i piedi distrutti, niente, però ha mantenuto la promessa. corsa fatta alla squadra alla vigilia del derby, che poi questo suo Ambrì è riuscito finalmente ad andare a vincere a Lugano. Questo è tutto.
Gliela diamo un po' buona allora, Paolo, al coach bianco-blu, dai. Proprio proprio in finale, quanto è importante la partita con Losanna?
È uno scontro importantissimo perché, come dicevo prima, il Losanna sta perdendo leggermente il treno, sta prendendo a lui le distanze dalla linea del dodicesimo posto ed è al momento la candidata numero uno ad accompagnare la Joie nel play-out, e per l'Ambrì battere il Losanna domenica significherebbe andare a più 8 sui Vodesi e farebbe un piacere anche a Lugano indirettamente.
Benissimo, puntata ricca questa di After Hockey. Grazie Paolo Laurenti, ci hai raccontato in questa incredibile vittoria del Lugano sulla pista del Servette. Grazie a Pier Giorgio Giambonini, ospite nei nostri studi, per raccontarci e dirci le sue impressioni su quanto successo nella serata di oggi nel campionato di hockey. Un saluto in regia a Gianni Zocchi da Massimo Miccoli. Buon proseguimento d'ascolto.
Con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio